Per rispettare un po' la scaletta, io non mi ricordavo la scaletta che avevo fatto, devo dire, però vi avevo detto che avrei parlato di tecniche, giusto? In realtà la scaletta che avevo fatto è un po' diversa, credo che mi atterrò a questa. Cioè, la scaletta prevede che adesso io vi parli di approcci e tecniche visti attraverso dei casi, se non che sia fare il catalogo, quindi sicuramente è meglio, non so. Non si può iniziare a dire il focus group, mettere in riparo, il periodo. Allora, provo, non l'ho fatto mai, ma vediamo se mi viene bene, a illustrare dei casi, abbastanza dettagliatamente, e dandovi quindi anche degli elementi più di contesto, sul mandato, su tutte quante queste cose, ma poi concentrandomi un pochino sulle tecniche. In questo modo non è che mi vengono in un ordine preciso, mi vengono a seconda dei casi quello che contenevano. Dopodiché, o che ne so, a metà pomeriggio se finiamo presto, o domani se, come poi succederà, in più di oggi pomeriggio fare questa cosa qui, altre tecniche che non mi è capitato di trattare oggi, le tratterò domani, dando anche un po' una sistemazione poi a cornice per dare un po' la mappa, va bene? Quindi già adesso, per le prossime paio d'ore, tre ore, quattro ore, provo a dirvi dei casi con delle tecniche. Allora, un attimo. Parto da una cosa non particolarmente emozionante, ma che ha, diciamo, ha una ragione che mi serve qui, un po' perché siamo, io almeno, non sono solo stravolto, dato il pranzo e il saldo, un po' perché anche logicamente va bene iniziare da qui, se incominciamo da strumenti di monitoraggio. Così non parliamo solo di valutazione, vi parlerò di strumenti di monitoraggio, come posso dire, un pochino evoluti, un pochino che fanno l'occhiolino alla valutazione. E per parlarvene vi racconto alcune cose che faccio a Italia Lavoro, questa agenzia che vi ho detto, che l'agenzia, come dice, l'agenzia operativa del Ministero del Welfare. Italia Lavoro fa decine e decine, cioè nell'ordine di oltre un centinaio, di piccoli e grandi progetti o programmi, c'è una differenza tra progetto e programma, o azioni di sistema, relative alle politiche del lavoro, che è poi una migliore di robe, perché politica del lavoro vuol dire trovare collocazione per i lavoratori estremamente utili, ma vuole dire coordinare i flussi migratori in modo che quelli che vengono qua immigrati incrocino la domanda, che si incrocia la domanda di lavoro, ma vuole dire potenziare i servizi per l'impiego in Italia perché sappiano diventare sistema a una miriade di robe, più disabili, eccetera. Un problema per uno staff monitoraggio e valutazione, dove io appunto collaboro come consulente, è quella di sì fare specifiche valutazioni per specifici programmi di sistema, quindi cucendogliela addosso, per usare un'espressione che già avevo detto, no? Quindi disegnandogliela in maniera continua, ma è anche di standardizzare alcuni strumenti che consentono di avere un flusso di informazioni simile da parte di tutti i programmi di sistema, ai fini anche aziendali più generali, cioè il vertice aziendale non vuole solo sapere il singolo programma se è funzionato o no, ma vuole avere dei dati di flusso generali. Poi ci sono anche ragioni relative al committente, al ministero e tante altre cose. Allora, a un certo punto ci siamo accorti che i famosi dati per fare questa base di monitoraggio eccetera erano enormemente difficili da tirare fuori. Erano enormemente difficili perché ci sono alcuni programmi in particolare che lavorano come matti e producono oggettivamente poche robe.
Ci sono dei programmi, per esempio, che si occupano di potenziare i servizi pubblici per l'impiego attraverso la identificazione di buone prassi e la loro circolazione, attraverso operazioni di benchmarking con quello che si fa in Europa per trasferirlo, attraverso la riduzione di scambi e gemellaggi tra operatori che vale in altri servizi. Cioè, robe non è che producono un certo numero di nuovi impiegati o di... sono attività di questo genere. Ci sono costosissime in termini di tempo, di risorse da realizzare, cioè realizzare queste cose vuol dire tanta gente che sta lì a fare tante cose, che sa pensare tanto, eccetera, ma poco visibile in sé. Allora, per documentare le cose che si sono fatte, ci siamo inventati uno strumento molto banale, non aspettatevi cose clamorose, che adesso vi faccio vedere il file, per coloro che ascolteranno online, il file in questo momento non lo trovano sul sito, lo troveranno presumibilmente dopo agosto, quando ho messo svariate cose. Allora, quella cosa che vi faccio vedere si chiama Agenda dei Fatti Rilevanti. L'Agenda dei Fatti Rilevanti è fatta di due pagine. Una pagina molto stupidina che riguarda gli aspetti anagrafici del programma a cui si riferisce. Voi vedete sezione 1, nome del programma, e ci sono già alcuni nomi di alcuni dei programmi che dei più importanti che si stanno facendo, ma ci sono molti altri. Poi ci sono robe amministrative, progetto, nome e cognome del responsabile del progetto, ci sono delle cose, senza che entriamo nel merito, vi fanno capire che c'è una unità organizzativa, ci sono delle procedure amministrative che servono a unità territoriali, che servono, diciamo, a identificare in qualche modo il di cosa si parla. Quindi questa ha scarsissima importanza. L'agenda vera e propria è quasi tutta qui, però vedo che come selezione, dunque adesso come stiamo, fammi vedere, 75. Scusate, però voglio fare vedere tutta in una botta sola. Allora devo fare così. Allora, che cos'è l'agenda? È un registro in formato Excel, quindi i redattori di questa agenda, che sono personale che sta dentro i progetti, se sono progetti grandi ce n'è più di uno, a seconda delle varie sottounità organizzative, diciamo così, loro ce l'hanno sul computer ed è una cosa tutta elettronica che consente una facile elaborazione, perché come vedrete è una roba quasi quantitativa, ma più quantitativa è se ne mancano perfetto, che altro. Allora, il periodo di riferimento. Poi c'è il numero data fatto. Il fatto, che è spiegato in un manualetto che diamo agli operatori che lo usano, eccetera, non sono le attività. Le attività sono costituite da molteplici fatti. Il fatto è una riunione, il fatto è l'avvio di un'attività, un fatto è una delibera, è una decisione. Il fatto potrebbe essere un email di convocazione, se è veramente importante, succede qualche cosa in seguito. Quindi i fatti sono quelle cose che costellano il mondo e il significato, la vita di un progetto, di cui segue immediatamente peraltro traccia, perché hai tratto delle principali attività laddove hanno rilasciato un output, cioè hai costruito un documento, hai realizzato un aggeggio, allora ne hai traccia. Tutto il lavoro di costruzione lo viene a perdere. Questa è una cosa banale, dove qui si scrive in esteso digitando per esempio riunione con Claudio Berghi presso il ministero per decidere la tale cosa, quindi si scrive di questo, dopodiché se formale o informale, dopodiché c'è come vedete se l'attività era relativa a, e qui vedete, no, avete detto, non siete niente, allora diciamo qui c'è scritto svolgimento attività relative a accompagnamento all'offerta, assistenza tecnica, comunicazione e informazione, formazione, forme di politica attiva, monetaria di valutazione, occupazione, portale, se non sapete cos'è, promozione e sviluppo imprenditorialità, eccetera, eccetera. Ora, queste qui sono le macro aree di tutte le possibili attività che fa Italia Lavoro. Attenzione, è una cosa interessante. Noi abbiamo catalogato tutte le possibili attività di Italia Lavoro. Tutto ciò che fa Italia Lavoro è un elenco di, non mi ricordo, fate conto, 80 possibili attività. Che, anche se non le leggete, vedete che c'è un pop-up, cioè si chiamano commenti in Excel, no? Lì, in quelle righine che non leggete, ci sono le singole attività che abbiamo raggruppate in 10 macro categorie. La formazione e robe analoghe, l'accompagnamento e robe analoghe. Dopodiché abbiamo dato uno spazio particolare a questo box che è creazione e sviluppo di reti e partenariati, questo qui, divisi in atti, incontri, contatti, eccetera. Siete stato una relazione diretta col committente, poi rilevante in relazione a rapporti tra obiettivi e risultati, sviluppo di contenuti, processo di realizzazione e altro. E infine gli effetti, il fatto ha causato direttamente gli effetti rilevabili, tutti quali. C'è una parte da scrivere. Tutto il resto, tutta questa parte qua, sono semplici crocette. Allora, sta gente ha questa agenda nella scrivania, e quando reputa di avere un fatto rilevante lo descrive, mette le crocette dove deve mettere e mette le pochissime altre cose dove mettere. Sono sicuro che apparirà una cosa molto banale, semplice e anche rigida in questo modo di dire, però ha un effetto positivo molto interessante perché aiuta a mantenere in memoria in programmi che durano molti mesi, qualche volta anche qualche anno, di cui si perde traccia. Questa non è valutazione, questo è un testo di monitoraggio, uno dei possibili testi. Noi facciamo anche serie di indicatori, facciamo anche, ma non ve ne parlo perché è noioso, vi vedo già disperati con l'agenda, quindi non ve lo proporrò, il FAL, c'è stato avanzamento lavori, si è fatto in un certo modo, con una serie di indicatori, si è fatto in trimestre. Allora, queste cose qui, il FAL e l'agenda dei fatti, consentono soltanto di tenere una traccia che assieme agli indicatori e alle attività valutative consentono però di creare una cornice, un contesto al programma che valutiamo, perché se no ci troviamo alla fine con dei materiali che ci sono pochi, se non riusciamo a creare un contesto significativo delle cose fatte. La cosa che fatto è un sacco di robe, ma dove sono? Ma sai, non lo so, perché in realtà qui facciamo un sacco di riunioni. Sicuramente avevo tempo, anche se ne, però in questo modo, allora queste cose qui sono cose banali banali.
Io l'agenda di fatti rilevanti, una versione ovviamente diversa, la sto utilizzando ad esempio in un progetto equal, non so se tutti sapete anche vagamente cos'è tradizionalmente. L'equal è un programma pagato dai fondi strutturali, quelli che dicevo, che agisce sulle fasce deboli, su per l'inserimento, la protezione di i disabili, eccetera, eccetera, che viene bandito a livello o tematico, in questo caso è su più regioni,
o a livello regionale su sezioni distinte, diciamo, di temi di questo genere. È stato bandito, mi pare, il primo tre anni fa, sta finendo il primo ciclo di ICUAL e adesso sta uscendo il secondo. Se sono programmi, mi pare, se mi potrei sbagliare, ma hanno un importo minimo di un miliardo e mezzo, non mi ricordo, cioè non possono essere programmini. La cosa interessante di ICUAL è che per il fermacolo si fornisce un'idea progettuale. Se l'idea progettuale piace, si pagano 4 soldi per realizzare il partenariato. C'è un punto forte lì, quello che deve realizzare una rete di partenariato forte che governerà di soggetti pubblici, privati, tutto. Allora si pagano per qualche mese qualche soldino perché quella realizza sul serio questo partenariato. Quando l'hai fatto, allora c'è il secondo esame, in generale, insomma, a meno che non è stato un pasticcio di un defetto che va bene, e ti danno questo ingente mucchio di soldi per fare queste azioni. E io sto seguendo due ICUAL, uno dei due ICUAL, quello del Molise, che riguarda i disabili, ma con anche fatto bene secondo me. Insomma, una roba di questo genere l'ho proposta perché anche lì hanno tanti partner, fanno ciascuno tante cose in tante linee di attività. Allora lì c'è una testa che pensa, il gruppo di coordinamento, che si riunisce spessissimo, eccetera. Però alla fine si ritrovano, che hanno fatto, ma voi non avete idea di che fatica per far sì che tutti questi partner che parlano lingue diverse, perché dalle associazioni industriali all'ASL, dall'università che capofila, che fa anche la gestione, a non mi ricordo chi, la provincia, eccetera. Voi capite, sono proprio linguaggi e culture diverse. E qualcuno segue più dei filoni, qualcuno segue gli altri filoni, hai voglia di cercare di razionalizzare, si sbriciola tutto. Io gli ho proposto uno strumento analogo. Hanno iniziato a farla e adesso c'era ogni, diciamo, capofila di una linea specifica di questi diversi, perché sono progetti veramente enormi, dico da non mi ricordo se un miliardo e mezzo, il taglio minimo, quindi capite che non sono carabattole. Come? No, di attivare, beh, adesso ne vediamo, no, mi serve già tanto dirlo che sia in lire, insomma. Però comunque sono cifre importanti, che non sono il progettino da 50 milioni di vecchie lire, è il progetto da un miliardo e mezzo, 2 miliardi, eccetera. Però per fare la breve, in questo modo ogni persona coinvolta in un filone si fa questa agenda che poi io raccoglierò, analizzerò facilmente, che è molto rigida, molto schematica, molto strutturata, ma nell'insieme dà l'idea di processi gestionali, punto, di nient'altro da dire, qui non c'è né la qualità di ciò che hai fatto, qui c'è soltanto l'idea di un circuito di insieme. Questa sinistra non era particolarmente emozionante, lo so, ma voglio dire, si parte dalle cosette più banaline per andare su quelle un pochettino più importanti. Ecco, come? No, mi sembrava una cosettina, non è una cosa di grandissimo pregio, è una cosa semplice. No, spiegare di per sé rispetto a tecniche complicatissime, a robe, pieni di roba, è una semplice registrazione di ciò che hai fatto secondo delle categorie prefissate, non è.
La costruzione di uno strumento di questo tipo non è così semplice, cioè, oppure forse manca più esperienza e ecco.
Ma io sono contento che l'hai detto così.
Io direi che la
Questa è di una cosa che riguarda il singolo operatore, assomiglia a un timeship che più per un controllo buono che più desio di ciò che fai. Questo, attenzione, so che è chiaro per tutti, ma diciamo non è per vedere il singolo, eh? Qui si ne potrebbe fare uno solo per tutto un progetto o programma, se non che quando un progetto programma è molto complesso e ha tanti pezzi, viene meglio dire, vabbè, allora tu che sei il pezzo a fare tutto il pezzo, ma è. Sono i fatti che agiscono anche quelli esterni, che ha scritto l'assessore per dirti che. Quindi è una cosa un po' diversa. Però,
no,
in effetti, sono grigli e sono cose, certo, può essere costruito in maniera più stupida o più intelligente, più ricca o più povera, dopo dipende dalla capacità di concettualizzare quello che c'è dentro. In questo che vi ho fatto vedere io c'è fin troppo pensiero, perché dietro quella classificazione delle attività di Italia Lavoro c'è un lavoro durato, potete non credere, mesi e sbocchi di sangue terrificanti, perché si riuscire a trovare una classificazione completa, esaustiva, però comprensibile, se però abbiamo percorso un sacco di strade diverse, ci siamo sbattuti in un sacco di difficoltà. Però, voglio dire, lì perché c'è anche la complessità dell'oggetto, perché poi lavoravamo a fare bene, però può anche non essere così complicato, voglio dire, insomma, dipende quanto uno vuole fare le cose in un certo modo. Vabbè, sono contento se vedete tutto, eh? Io pensavo di dire, adesso vi dico questo e sono in tutto. Se vi è piaciuta l'agenda, andrete in sull'ucchero adesso, perché vi parlo di una cosa che invece a me piace, quindi voglio dire ancora di più. Allora parliamo di questa parte qui, valutare la qualità di un servizio sociale o sanitario, o di un servizio alla persona, di un servizio territoriale, insomma una cosa del genere. Che probabilmente una discreta parte di voi, di più di meno, ne è interessato. Oh, io l'ho fatto. Allora, adesso quello che vi racconto è quello che per me è un percorso standard. Allora, salvo stabilire che lì mi hai fatto delle domande o di un certo genere, facciamo una cosa diversa. In generale, questa cosa, come ve la dico adesso, se fate di due o tre testi precisi, io la propongo quasi sempre perché funziona, secondo me, alla grande. E funziona alla grandissima nei servizi alla persona. Servizi sociali o sanitari. Funziona nella formazione. Funziona in tutti i contesti di relazione dove c'è consuetudine a parlarsi e ragionare insieme, no? Nei servizi è abbastanza una consuetudine. Io però, quello che vi sto per dire, l'ho usato anche in contesti di politiche del lavoro. Per esempio, anni fa, nelle regioni Abruzzo, l'assessorato dei periodi del lavoro facevamo un lavoro sulla valutazione dell'obiettivo 3 della regione Abruzzo e gli feci fare questa cosa che adesso vi dico, dove chiaramente metti in un servizio è facile identificare un gruppo 9-16, ma in regione chi è? Allora, i problemi sono che nelle organizzazioni più grandi è più difficile identificare il gruppo abituato già a relazionarsi. Lì in regione fu facile trovare il gruppo, ma era un gruppo che non era abituato a relazionarsi, perché il gruppo, in un caso di politica del lavoro di una società regionale, è il dirigente della, non so come si chiama nelle regioni, della sezione, del dipartimento, cioè l'altro funzionario che sta al piano di sotto, che si occupa di quell'altro aspetto, che fra di loro si conoscono, ma che ognuno lavora nel suo ufficio o col suo sottogruppettino. Tant'è vero che in quel caso dell'Abruzzo riuscì ugualmente bene, perché me lo dissero, è la prima volta che mettono insieme i loro linguaggi, figurati in tutti i discorsi, il campo semantico e quelle robe là. Cioè eravamo un passo più indietro, che loro ci dicevano delle cose che non si capivano sui termini. E devo dire che funzionò abbastanza bene lo stesso, però più si va
in organizzazioni complesse dove il gruppo o non c'è o lo puoi anche in qualche modo ricavare, ma ha una, non ha un'abitudine allo scambio, al lavoro di gruppo, al lavoro, è un concetto complicato il lavoro di gruppo, allora si fatica un po' di più, fino questa fatica a rendere casomai impossibile farlo. Per dirvela tutta, queste cose qui le ho provate anche in contesti di valutazione dello sviluppo locale, quindi facendo alcune delle cose che vi sto per dire, ad esempio con degli imprenditori, e vi devo dire che non che fu un fallimento, ma che andiamo vicino, perché l'imprenditore o il rappresentante dell'associazione industriale o ma se capisce che è una cosa importante, sollecitato la sua organizzazione, viene a fare delle cose, ma viene così dire che viene un quarto d'ora, gli dice quello che vi ha da dire e poi da scappare via. Non viene per l'idea di venire a stare tre ore a dialogare, scambiare con altri, è difficile. Allora diciamo, queste cose vi sto per dire, quindi hanno, sono teoricamente applicabili a tutto, perché le tecniche, nessuna tecnica è legata a un contesto, tutte le tecniche sono protesi, come dicevo prima, e le potete applicare dove. Nei fatti ci sono delle tecniche che si prestano in questi contesti e altre meno, poi uno lo impara facilmente. Questo vi so per dire, quindi, si prestano ai servizi alla persona. La cosa funziona secondo le tappe della ricerca valutativa viste stamattina. In particolare quelle che erano il numero 4.1 e 4.2, vi ricordate? L'esplorazione del campo semantico e l'attribuzione di valori valutativi. Allora, il lavoro che è fatto, che propongo, che è stato fatto allora con le cooperative, con i servizi, eccetera, eccetera, è composto evidentemente di due parti. Poi in realtà ho fatto più incontri, perché ne ho fatto uno di presentazione, per spiegare cosa si fa e far capire che la valutazione sarà partecipata, tutte queste cose qua. Però il nostro è costituito da due elementi. Il primo è la costruzione del campo semantico di quel servizio attraverso una tecnica che si chiama brainstorming. Il secondo momento è l'attribuzione di valore agli indicatori che ho tirato fuori attraverso una tecnica che si chiama scala delle priorità obbligate. Queste due tecniche insieme, non ho capito? Queste due tecniche combinate insieme mi consentono di costruire un facile strumento di valutazione che non appare estraneo agli stakeholder, agli operatori, a chi lo userà, che potrà usarlo, come vi dirò, per attività autovalutative in un certo senso, non nel modo estraneo, però lo possono utilizzare come attività di riflessione valutativa e di riprogrammazione del servizio. Quanta roba, eh? Allora, partiamo dal brainstorming. Allora, il brainstorming tradizione letterale, tempesta mentale, in realtà tempesta di idee, solo che se la chiamiamo tempesta di idee, tutti ridono, se chiamiamo brainstorming, fa il brainstorming, indica da tutti. Allora, il brainstorming ve lo accenno rapidamente, perché è una tecnica bellissima, potentissima, scarsamente conosciuta.
secondo me, io dico. Io vi spiego un attimo come lo faccio, adesso molto andando di corsa, come lo faccio e perché secondo me è tanto potente. Sì, perché se no mi stufa questa cosa qui, non, è in pausa. Il brainstorming è un modo per fare costruire, scusate, perché sto cercando il modo giusto per dirlo nella maniera migliore, diciamo, per costruire in un processo partecipato e condiviso degli indicatori che si rappresentano il contesto che stiamo valutando. È un approccio di carattere induttivo, che è il contrario di quel paradigma Lazarsfeldiano al quale accennavo prima, e che prima o poi vi farò anche vedere un attimo come riepilogo per tutti voi, che è comunque quello che scompone il concetto in dimensioni, redimensioni, in indicatori, poi tramite definizioni operative li trasforma in operazioni di rilevazione. Quello fa il giorno, che è deduttivo, se si chiede una roba che è il concetto e lo si compone per capirlo, per arrivare a verità. Nel brainstorming si fa il contrario, si ammucchiano un sacco di robe che si presume siano quella roba là e poi le si monti insieme per vedere se abbiamo il costituito di concetto. C'è un modo non intellettuale di lavorare. Subito dopo vi farò vedere come in un altro servizio invece vi ho fatto fare il paradigma lazarsfeldiano, che io ho degli amici che ancora mi ridono dietro. Perché il paradigma lazarsfeldiano è un costrutto mentale, intellettuale, che il ricercatore nel suo studiolo con l'aria condizionata si mette lì a realizzare per pensare a come farà la ricerca, no? Invece l'ho utilizzato in una forma di votazione partecipata, eccetera. Però deve avere un certo tipo di gruppo per fare quella roba lì. Poi dopo ve la faccio vedere, è anche una cosa carina, devo dire. Questo modo qua invece lo fai a prescindere dal gruppo, parte dalla cultura, dal linguaggio di quel gruppo lì. Il brainstorming come io lo faccio, allora scusate, faccio indietro, il brainstorming di cui io vi parlo è un brainstorming valutativo e comunque di ricerca, non ha nulla a che fare con usi clinici del brainstorming. Voi spesso preciso sempre, specie quando ci sono psicologi o assistenti sociali che possono averlo visto usato in maniera più clinica, cioè come strumento psichiatrico praticamente. Ovviamente non c'entra nulla. Il brainstorming come io ve lo propongo è fatto, basato su tre casse principali che si realizzano in sequenza, la prima, la seconda e la terza. La prima è quella più nota, che è la produzione creativa di idee. Quando si dice brainstorming, tutti pensano a questa parte qui, tanto è vero che si dice ma facciamo un piccolo brainstorming, nel senso dico ognuno le cavolate che vuole, tanto vedere se scappa l'idea giusta. Il brainstorming è una roba così. È una roba per cui c'è un conduttore, detto anche facilitatore nel linguaggio di queste robe qua, che semplicemente, dopo aver dato il via al gruppo, registra su una lavagna come questo, a fogli, scrive tutte le connotazioni, espressioni, aggettivazioni che vengono fuori sull'evaluando. Per esempio vengono fuori robe tipo aggettivi, non so, i brainstorming su questo corso, bello, efficace, utile, entusiasmante, oppure noioso, pure aggettivi, oppure frasi, il corso è troppo lungo, la struttura è così e cos'ha, oppure esclamazioni, oppure piccole provocazioni, possono venire tante cose, tanto è vero che non so mai chiamarle frasi, aggettivi, li chiamo stringhe. Ogni stringa è fatta di una parola o di più parole. Qualche volta sono aggettivi, qualche volta sono invece
casomai dei sostantivi, perché si usa per analogia, per fare un'immagine, si usa, no. Quindi le robe più disparate, queste robe che vengono fuori non sono indicatori, sono tutto ciò che viene fuori. Voi sapete benissimo che questa fase del brainstorming sarà esorta dal fatto che c'è una concatenazione di idee, per cui quando uno attacca dicendo una roba, stimola gli altri a dire delle altre simili. Allora ci sono, di solito viene a blocchi il brainstorming, c'è stato un blocco in cui si è parlato dei soggetti, degli attori, poi a un certo punto qualcuno gli viene in mente una roba laggiù, no, roba di genere qui. C'è qualcuno che dalla stura la negatività è giù per mezz'ora tutta roba negativa, nel senso da poco, non si poteva più.
Proprio per il progetto Artemis, ho fatto questa cosa qui, a un certo punto erano tutti quanti sul negativo. Se questa è la parte più nota del brainstorm, ed è la più facile, di solito viene anche vissuta bene perché è simpatica, è un gioco. Ah, le due regole fondamentali del brainstorming, saprete, la prima non censuratevi, la seconda non censurate per gli altri. Cioè, ognuno dica, se non vi lasciate pensare, ma lo dico, non lo dico, non lo dice e basta. E nessuno deve stare a dire, no, cosa stai a dire, questo non c'entra niente. Il facilitatore ha poco da fare, registra tutto, scrive tutto e sta attento giusto a gestire questi eventuali aspetti negativi, no, delle regole, quindi se qualcuno monta troppo in cattedra, si mette a fare pistolotti, lo deve un attimo fermare, ma raramente accade, comunque è proprio. Questa fase può durare da mezz'ora a tre quarti d'ora. Se dura un'ora è già una roba da disperarsi, se oggi sono riempite quattro lavagne di robe è un po' un problema dopo. Il problema è cosa farci poi. In teoria, perché a un certo punto si finisce la vena, no? La gente non ha finito da dire. In teoria, tutte le robe dette nei vari formati linguistici che ha sono in luce la copertura di tutto il nostro campo semantico. Si devono avere parlato dell'organizzazione e delle persone, dei risultati e degli obiettivi, delle aspettative, del suo e del giusto, che deve essere più o meno tutto, per come quel gruppo l'ha saputo esprimere. Il problema è che è un caos, è una cosa inutile, perché ci sono, non la si può riportare a una logica. Chi serve una logica? Ci serve una logica che interpreti questa lavagnata di robe. Ora, questa interpretazione deve venire dallo stesso gruppo. Per fargliela tirare fuori, io passo attraverso la seconda tappa del brainstorming, che è una fase che io chiamo classificatoria, che non serve a niente se non a dare una logica al pensiero del gruppo e a portarlo verso il prodotto finale che si avrà nella terza tappa. Cioè, di per sé il prodotto della seconda tappa non è utilizzato, serve come ponte per la terza, ma è in questa seconda tappa che si gioca la qualità del brainstorming. Non mi ricordo cosa ho detto, si gioca la qualità del brainstorming. Mi ricordo che l'ho detto prima. Cos'è questa fase di classificazione? È una fase in cui dico loro che dobbiamo raggruppare in insiemi, se la parola insieme il gruppo non la capisce, gli dico in famiglie, in gruppi omogenei, eccetera, tutta quella miriade di robe. E lo si fa non costituendo prima le categorie di classificazione e poi imputando ogni elemento, ma facendolo in corso d'opera. Io parto dal primo che hanno detto e mi comincio a scorrere dicendo: qual è uno che gli assomiglia da qualche punto di vista? Questo? Bene, ci mettiamo un simbolino uguale, questa è una stellina. Poi andiamo avanti. C'è un altro che assomiglia? Questo, quest'altro. Pian piano, indicandomi il gruppo delle stringhe pertinenti con la prima, poi con le prime due, poi con le prime tre,
creano una logica implicita, mai esplicitata, mai razionalizzata, di una logica classificatoria. Quel raggruppamento ha un significato. Poi ci sono certi tipi di problemi di cui non vi parlo, che spesso in questo modo qui però ci sono dei trucchi, diciamo, per far sì che funzioni bene, perché il gruppo potrebbe far tagliarsi e da una logica potrebbe allargarla troppo, troppo poco, insomma c'è tutta una serie di robe da stare attenti. Poi si incomincia da un'altra stringa, e si raggiunge da un'altra, alla fine tutta la lavagna di stringhe è fatta di stringhe precedute da uno o più simbolini relativi ai diversi gruppi e alle diverse categorie di classificazioni. Uno o più perché, come ogni indicatore indica più concetti, ogni stringa, che è l'archetipo, queste stringhe sono l'archetipo di proto-indicatori, anche essi possono indicare più raggruppamenti. Questa cosa, questa logica qui che loro fanno, ha un'importanza semantica eccezionale, perché è la loro descrizione del mondo. Non c'è una logica classificatoria, questo è evidente, no? Ci sono molteplici logiche classificatorie. Nessuna è più corretta di altre, ma quella che viene fuori è quella che il gruppo ha ritenuto di trovare. Cioè quel gruppo, dopo aver prodotto dalla propria mente, dal proprio cuore le stringhe, le raggruppa raccontandosi quindi perciò in che modo legge il mondo, quando dice il mondo intendo ovviamente quel pezzettino di cui si sta parlando. È una costruzione della realtà, è la costruzione che il gruppo fa della realtà, e lo fa senza bisogno di insegnargli delle regole, lo fa spontaneamente con la guida del facilitatore. E devo dire che in realtà ci sono molte cose complicate, è molto difficile fare questo, però adesso voglio andare avanti, secondo me se avremo tempo ci incuriosirà, lo approfondiremo, ma non è una cosa semplice. La terza fase è di prendere classe per classe e ripulirla delle cose ridondanti, aggiungere cose che a quel punto si vede essere mancanti, razionalizzare le 5, le 10, le 20 stringhe di raggruppate che sono omogenee in 1, 2, 3, 4 elementi sintetici che sono gli indicatori. Gli indicatori sono una rielaborazione delle stringhe di ciascun insieme, che però sono depurate dagli effetti di sfondo che in quel caos iniziale non riusciresti a razionalizzare. Quando vedi invece classe per classe, gruppo per gruppo, vedi un senso e allora riesci a operare per razionalizzarli in pochi indicatori più precisi. Tutto questo dura molto ed è molto faticoso. Di solito la gente è stremata e io in un bagno di sudore. I criteri per la scelta del gruppo dipendono da molte questioni. Se lavoro in un servizio, il gruppo è tutto quel servizio, il o la responsabile, gli operatori, con possibilmente membri esterni. L'assistente sociale del distretto, il funzionario del comune, sui beneficiari, il presidente della situazione disabili, che ne so io, a seconda di come riusciamo a negoziare la valutazione. Nel caso che vi ho detto prima della regione Abruzzo, era i vari responsabili e rappresentanti di varie unità organizzative che tutte insieme risolvevano il ciclo di vita, diciamo così, dell'obiettivo 3, delle cose che a me interessava fare, programmazione, rendicontazione, eccetera, eccetera. Cioè, dipende dalle circostanze. Sulla selezione dei
dei membri di tutti i gruppi delle tecniche di questo genere c'è letteratura, è un argomento cruciale e delicato, qualche volta sono gruppi naturali, come in un servizio, qualche volta sono gruppi nominali, cioè sono gruppi solo perché li hai chiamati, ma di essere che è, e deve essere brava a chiederli, forse sera. Allora, in questo modo, con questo brainstorming, io riesco a tirare fuori un certo numero di indicatori che mi descrivono in una maniera sintetica, in una maniera mediata, in una maniera nata in questa forma autoreferenziale di carattere induttivo, per il cui va, tiro poi N indicatori. Io di solito cerco di non averne meno di 10 e di non averne più di 20, per ragioni pratiche, questo mi sembra una ragione di praticazza, diciamo. Nella regione Brooklyn ce ne fu una cinquantina, peraltro, perché fu un altro caso, ma lì ci fu un altro logico, infatti un disastro, vabbè. Ora, l'altra parte era, come vi ho detto, la valorizzazione di questi indicatori, i valori valutativi. Questo lo faccio con una tecnica che chiamo scala. Gli indicatori sono il prodotto finale del brainstorming. Alla fine della terza fase io ho costruito gli indicatori aggregando e lavorando sugli insiemi omogenei. È già corso alla fine della storia, siamo ancora all'inizio. E dice, c'è un gruppo che sta lì e gli dice, facciamo un brainstorming. E loro mi rappresentano la mappa del loro problema, del loro servizio, e attraverso le tre fasi del brainstorming questa rappresentazione è sintetizzata in un certo numero di oggetti che sono indicatori valutativi. Per adesso siamo qui. Seconda parte, dargli un valore a questi indicatori. La scala delle priorità obbligate è uno strumento semplicissimo che io utilizzo con lo stesso gruppo con cui faccio il brainstorming, casomai il giorno dopo, due giorni dopo, in cui chiedo loro di ordinare tutti gli N indicatori dal più importante al meno importante, stabilendo con loro qual è il criterio di ordinamento, cioè importante o non importante da quale punto di vista, e lo stabilisco con loro, vi devo confessare, pilotandoli un po', farei prima di dirgli io, insomma, nel senso che è importante per la scala delle priorità obbligate trovare due criteri di ordinamento, fra un po' vedete perché, vi faccio vedere un lucido, e questi due criteri di ordinamento devono essere logicamente molto diversi, e allora in generale ce ne deve essere, così funziona tutto bene, uno relativo all'efficacia esterna, vi ricordate il lucido di prima, efficacia esterna, efficacia interna, efficienza? Uno relativo all'efficacia esterna, cioè relativo alla missione, relativo ai risultati che vogliamo ottenere, al pubblico che vogliamo servire. L'altro è relativo o all'efficacia interna o all'efficienza organizzativa e altre cose. Ora, poiché ve ne voglio parlare un po' meglio dell'SPO e voglio farvi vedere un disegno, ma questo file è diventato troppo lungo, se chi ascolterà, mentre voi lo sapete subito, chi ascolterà deve scaricarsi il prossimo file.